Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti. In gioco il futuro del pianeta. Così il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon all'apertura martedì della fase ministeriale della conferenza dell'ONU sul clima in corso da una settimana fino a domani, infatti, a Durban in Sudafrica. Questa puntata di Afrofonia sarà quindi dedicata a questa conferenza mondiale, internazionale, importante. Al microfono per presentare questa puntata oggi al Miazukuta, con nella parte tecnica Roberto Venturini, e abbiamo il nostro caro Patrizio Ciprari alla regia. Quindi benvenuti a tutti, un brano musicale. Africa, we love you, Miriam Makeba. Il segretario generale dell'ONU, quindi Ban Ki-moon, ha insistito oggi sulla necessità di individuare traguardi realistici nel corso di questa conferenza sul clima a Durban, ritenendo che, anche se il tempo stringe sempre di più, la firma di un trattato internazionale vincolante è oggi fuori dalle possibilità. Dobbiamo però essere realistici, ha detto, sulle aspettative che riguardano la possibilità di giungere a un accordo, esprimendo la speranza che si facciano dei passi in avanti per quanto riguarda il clima, nonostante l'attuale crisi economica e finanziaria e le differenze politiche tra i paesi. Senza esagerare, ha detto Ban Ki-moon, possiamo dire che è in gioco il futuro del pianeta. Voi dovete salvarci dall'abisso, ha insistito il segretario generale dell'ONU. Sono quindi infatti in ballo il futuro del protocollo di Kyoto e gli accordi per un trattato globale di lungo periodo. Questo è il pacchetto Durban, ossia la Durban Package, sul quale 190 paesi sono al lavoro con capi di Stato e ministri a questa 17ª conferenza ONU sul clima in corso nella città sudafricana. Fino a domani sono tempi stretti, dunque, per arrivare a una decisione. Il nodo è costituito da valore legale da dare ai due percorsi. Per il trattato di lungo periodo si parla di una forma di protocollo legalmente vincolante dopo relative ratifiche, raggiungimento del quorum e entrata in vigore, o di un trattato di lungo periodo sotto forma di protocollo detto dinamico, con una natura legale o legalmente vincolante, parziale o variabile. Per il protocollo di Kyoto, che scade a fine 2012, tre le opzioni sul campo: legalmente vincolante, con un processo in due tempi per consentire la ratifica che porti le parti contraente al 2020, non legalmente vincolante, nessun protocollo ma una dichiarazione di impegni singoli o collettivi concordata fra le parti. Sul fronte dell'accordo di lungo periodo, per i decisori è stato preparato nei giorni scorsi un testo amalgamato che oggi è a disposizione nella sua forma aggiornata. Sono 138 le pagine da cui dovrebbe scaturire un testo più snello. Una forte partnership, Unione Europea-Cina e un'alleanza col Brasil, Sudafrica, India, Messico per dare risposte globali per la sicurezza climatica, lo ha detto così il ministro dell'Ambiente dell'Italia, Corrado Clini, parlando in un evento organizzato con la Cina a Durban. Clini ha sottolineato quindi la necessità di disegnare una nuova geografia per la lotta ai cambiamenti climatici con le nuove economie mondiali. In particolare sulla Cina, il ministro italiano ha sottolineato il partenariato già in atto con l'Italia, presente con altre oltre 200 progetti, dall'efficienza energetica alle rinnovabili, alla protezione delle risorse naturali o alla formazione. Allora, quali sono le chance di un successo a Durban? Nessuna, rispondono osservatori del nord come del sud del pianeta. I paesi ricchi continuano a rifiutarsi, mantenere i propri impegni per il Fondo Verde per il Clima concordato l'anno scorso al convegno di Cancun, Messico. Il fondo mira a stanziare fino a 100 miliardi di dollari l'anno entro il 2020 per aiutare le nazioni in via di sviluppo ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Una intenzione però che è rimasta tale perché, sostengono i delegati dei paesi in via di sviluppo, la crisi del debito e i budget limitati sono usati come pretesto per sospendere i finanziamenti e minare quindi l'sforzo globale sul cambiamento climatico, portando i colloqui di Durban fuori strada, per così dire. La Cina, che ha superato quest'anno gli Stati Uniti nell'emissione dei gas a effetto sera, pone condizioni per firmare un accordo vincolante a Durban. Si impegna a ridurre le emissioni, però non prima dal 2020. Il Canada uscirà da questo protocollo di Kyoto l'anno prossimo. A rendere ufficiale la posizione del paese è stato il ministro canadese dell'ambiente Peter Kent, che a Durban ha dichiarato che il suo paese non è disposto a rinnovare gli impegni di questo protocollo di Kyoto e le scelte della Cina, a quanto ha dichiarato Kent. I principali inquinatori, USA, Cina e India, non hanno firmato il protocollo o non hanno assunto impegni vincolanti. Per questo i conservatori canadesi sostengono che nessun accordo che non includa queste nazioni abbia senso. Intanto le emissioni di CO2, gas idrocarbonico nell'atmosfera, hanno raggiunto un nuovo record in questo anno, ossia l'anno scorso, cioè il bilancio fatto tra 2010 e 2011, che sta per finire. In totale sono state emesse nell'atmosfera più di 10 milioni di tonnellate di diossido di carbonio, dicono gli esperti. Quindi il momento è veramente all'urgenza per salvaguardare il pianeta.
Move it.
e l'Africa in tutto questo. A dirlo vero, è l'Africa la più assente di questa conferenza, anche se l'incontro decisivo per il pianeta si tiene così a casa, e anche se l'Africa, con le foreste del bacino del Congo, detiene il secondo polmone a ossigeno della Terra dopo l'Amazzonia. In 10.000 però hanno sfilato lunedì per le strade di Durban per gridare la loro sete di una giustizia climatica e non di una apartheid climatica. A Mandla gridavano gli attivisti e altre voci rispondevano a Wetu, e la chiamata alla mobilitazione in lingua Zulu, che significa potere e che risponde è nostro. Con lo slogan «Uniti contro il cambiamento climatico», la manifestazione dei movimenti, sindacati, società civile a Durban quindi ha mosso una folla. La convocazione a mobilitarsi è stata lanciata dai movimenti sociali sudafricani riuniti nel C17, un comitato della società civile incaricato di organizzare le giornate di Durban. All'appello hanno risposto le reti internazionali per la giustizia climatica. Durban è il maggiore porto commerciale nell'Africa meridionale, il principale porto mondiale per lo zucchero, un centro importante per l'industria tessile e le conserve. In prima fila a manifestarci sono quindi le realtà africane impegnate contro le privatizzazioni dei servizi basici, con il più grande movimento sociale sudafricano a Baladi Basemongolo, coloro che vivono nelle baracche, e sono quasi 200.000 persone solo a Durban. Impegnato quindi questo movimento a garantire la sovranità energetica nei quartieri popolari e nei ghetti. Parte del Sudafrica, parte emarginata del Sudafrica, ci proviene questa musica con Ladysmith Black Mambazo, che ascoltiamo adesso. Però non è che tutto sia veramente nel buio lì a Durban. Ci sono stati anche delle esperienze presentate da più esponenti, quindi da varie parti del mondo, tale quella del Brasil che è considerato anche un paese emissore, diciamo, di gas a effetto serra. Però la Confederazione Brasiliana di Agricoltura e Allevamento sostiene che la nuova legge sulle foreste potrà dare al Brasil di conservare la sua posizione tra i maggiori produttori di cibo al mondo. La Confederazione ha detto che la legge avrebbe conservato il 61% delle foreste originali del Brasile, il 18% dei quali in proprietà terriere rurale, ma gli attivisti ambientali riuniti nella città sudafricana per questa conferenza sul clima hanno denunciato il provvedimento che, a loro giudizio, aumenterà la deforestazione e farà mancare al Brasile gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e offuscherà l'immagine di un paese come leader ambientale. Ha denunciato quindi il WWF questa legge brasiliana nuova sulle foreste, che avrà, dice l'organizzazione, gravi ripercussioni sulle decisioni prese nel corso dei negoziati ONU sul cambiamento climatico. Se verrà approvata la nuova legge, ha dichiarato il WWF, una superficie di circa 79 milioni di ettari, quasi le dimensioni dimensione della Francia e del Regno Unito messe insieme sarebbe lasciata non protetta. Il WWF ha dichiarato che il nuovo codice potrebbe comportare l'emissione di fino a 29 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Il Rio delle Amazzoni, che si attraversa tutto il Brasile e altri paesi sudamericani, è il più grande polmone verde del mondo, davanti, quindi l'abbiamo detto, il bacino del Congo in Africa, però sta rapidamente scomparendo a causa dell'agricoltura e altre attività che minacciano la foresta pluviale. Una delle questioni principali all'ordine del giorno a Durban è proprio quella di incrementare gli sforzi per conservare e ripristinare le foreste, unico argine alla deforestazione che rappresenta attualmente il 20% delle emissioni globali di carbonio responsabili del riscaldamento globale. Lady Smith, Black Mamba Zoo.
Ngam tola mina,
ngam funa ngam tola, umuntu
neqiniso.
Ngam funa ngam tola, umuntu neqiniso.
Ngam
funa ngam tola, umuntu
neqiniso.
Ngam funa ngam tola, umuntu neqiniso.
Ngam
funa ngam tola, umuntu neqiniso.
Secondo i dati rilevati dal satellite dell'INPE, ossia Istituto Nacional de Investigaciones Espaciales, la deforestazione dell'Amazzonia ha raggiunto il suo livello più basso dal 1998. Tra agosto 2010 e luglio 2011 sono andati distrutti 6.238 chilometri quadrati di foresta, con una flessione dell'11% rispetto agli altri 7.000 chilometri quadrati distrutti tra agosto 2009 e luglio 2010. Sarebbe troppo ottimistico parlare di una buona notizia, però, visto che si tratta comunque di una superficie corrispondente a 4 volte quella delle metropoli brasiliane di São Paulo e di Rio de Janeiro. Secondo il governo brasiliano, però, la nuova linea di azione è non solo quella di combattere la deforestazione illegale, ma anche di recuperare aree distrutte. Gli ambientalisti, però, non sembrano essere d'accordo con l'ottimismo del governo a Brasilia. A preoccuparli è soprattutto il nuovo codice forestale da cui abbiamo parlato, che secondo più organizzazioni ambientalistiche indebolisce le voci a tutela delle foreste contenute nel testo finora in vigore, modificate a causa delle pressioni esercitate dal settore agrozootecnico. Oggi il Senato brasiliano voterà una nuova versione del testo, più rigida di quella approvata a maggio, ma che ancora non soddisfa gli ambientalisti, la cui preoccupazione è stata espressa quindi attraverso il WWF a Durban. Puntare sull'edilizia verde per riqualificare il settore scolastico nei territori palestinesi, e sì, si è parlato pure del Medio Oriente. Tale è la proposta lanciata dall'architetto italiano Mario Cucinella, promotore di un progetto che mira a costruire 20 scuole ecosostenibili destinate ai giovani profughi palestinesi nella striscia di Gaza. L'iniziativa, nata in collaborazione con l'Agenzia ONU per il Soccorso e l'Occupazione, è stata presentata a Durban. Obiettivo del progetto: realizzare 100 nuovi edifici scolastici nella striscia di Gaza, di cui almeno 20 green, cioè completamente autonomi a livello energetico e in grado di coprire l'intero fabbisogno idrico attraverso la raccolta di acque piovane e il trattamento delle acque di scarico. Tale è quindi un po' la realtà che punta da Durban in Sudafrica in questa conferenza dell'ONU sul clima, la numero 17, che sta per finire quindi lì nella città sudafricana. Però più voci dicono che sarà un fallimento, perché manca solo la volontà politica di fare di più per salvare e salvaguardare l'ambiente, quindi mondiale. In gioco, ha detto Ban Ki-moon, il futuro del pianeta, e si vedrà poi domani come si presenteranno le risoluzioni e le conclusioni di questi lavori. Non rimane che l'esperanza di coinvolgere più persone, più volontà, più risorse per quello che abbiamo fin qua distrutto come ambiente nel mondo, da salvare adesso o da ripiazzare con mezzi, con tecniche e modalità sono più moderne. Quindi termina qui la puntata di Afrofonia di oggi. Era al microfono Albert Mianzucuta per presentarvela, Roberto Venturini ha curato la tecnica e Patrizio Ciprari la regia. Quindi grazie cari ascoltatori, vi ritroveremo mercoledì sempre alle 4:30, 16:30, sempre sulla frequenza di la 105 Live della Radio Vaticana. Arrivederci.
Qua ure fie, qua ure nigem, soma veni pao vivo. Qua ure fie, qua ure nigem, soma veni pao vivo.